Professor Maga, primi oppure no? Perché ogni paese corre a isolare il virus per conto proprio? Quali vantaggi ci sono?
Allora, innanzitutto isolare il virus è il passaggio fondamentale per conoscerlo. La sola, come dire, sequenza dei suoi geni ci dice tante cose, ma non ci racconta come questo virus entra in una cellula, come causa i sintomi, come il nostro sistema immunitario può difendersi, come possiamo sperimentare farmaci che lo blocchino. Quindi, avere il virus è fondamentale. È chiaro che il virus non si spedisce per DHL, voglio dire, se ci fossero solo due centri al mondo che ce l'hanno, la condivisione sarebbe più complicata perché bisogna produrne tanto per distribuirlo in molti posti. Quindi il primo elemento è più centri di ricerca hanno a disposizione il materiale e più rapidamente si possono ottenere i risultati. Poi ogni centro può avere delle competenze specifiche, quindi se ci sono 10 laboratori che hanno il virus, possono studiare contemporaneamente 10 aspetti diversi. Per cui è chiaro, il vantaggio è evidente, insomma.
L'averlo isolato quindi è un grosso passo avanti. Ma
Certo.
quali possibilità ci sono che il virus possa mutare, che quindi ci sia da ricominciare da capo?
Noi possiamo vedere se il virus cambia semplicemente andando questa volta sì a leggere i suoi geni, perché le mutazioni cambiano diciamo, il suo manuale di istruzioni. È possibile quindi vederlo andando a campionare il virus durante l'epidemia e vedere se è sempre uguale a se stesso. Fino adesso non ci sono segnali che stia cambiando e quindi considerando che è già qualche mese che circola, qualcuno addirittura dice da ottobre, sicuramente dal primo di dicembre. Ad oggi il virus che sta causando l'epidemia in Cina è identico a quello che è stato usato in Francia, in Italia, in Australia, ovunque. Per cui le probabilità che cambi in corsa sono basse perché fondamentalmente a lui sta già bene così com'è, ha un grosso successo, si diffonde, non fa stare tanto male le persone che quindi vanno in giro e lo passano ad altri. Per cui non ci sono esempi, anche come dire, in epidemie recenti, di un virus che sia diventato molto più cattivo durante l'epidemia, se avendo già successo, vuol dire non c'era nessuna, si dice in gergo, pressione selettiva che lo spingesse in una certa direzione. Al momento non sembra che stia cambiando.
Ma a suo parere, per chi è pericoloso questo virus? Chi può veramente rimanerne ucciso?
Allora, tutti i dati che abbiamo oggi che si riferiscono al numero molto basso di decessi, perché stiamo parlando di, se non ricordo male, 300 o poco più decessi accertati su una popolazione infetta che è di 14.000 casi confermati, ma ricordiamoci, l'assoluta maggioranza sono quelli in Cina e sono quelli che presentano già una forma grave della malattia, perché solo a loro viene fatto il test diagnostico. E che si stima invece essere come popolazione globale che ha acquisito il virus già nell'ordine di diverse decine di migliaia, qualcuno dice addirittura 90.000 persone. Quindi la letalità è molto bassa e sembra essere concentrata nell'assoluta maggioranza dei casi in quelle categorie a rischio che sono le stesse dell'influenza, le persone anziane sopra i 65 anni, gli immunodepressi, le persone con patologie croniche, soprattutto l'apparato respiratorio, cardiocircolatorio. Sembra ad esempio che l'età pediatrica, quindi i bambini e i fanciulli, non sviluppino una forma grave, mentre l'influenza invece spesso è
E
pericolosa.
lei questo come se lo spiega?
Ogni virus fa storia a sé, bisogna anche dirlo. Quindi, evidentemente, nell'organismo, diciamo, molto giovane, questo virus non trova o comunque non è in grado di diffondersi o di scatenare quella risposta infiammatoria così esagerata che è di fatto uno dei principali meccanismi di patogenesi. Forse l'immaturità, se vogliamo, di questi soggetti, anche rispetto alla loro capacità di come dire, evocare queste risposte così intense, in qualche maniera potrebbe essere un beneficio, paradossalmente.
questa paura diffusa che sta crescendo, lei la giustifica? E poi volevo chiedere a uno come lei, ha mai provato a immaginare che cosa sarebbe stata la peste manzoniana se ci fossero stati strumenti come quelli a disposizione oggi, voglio dire, dalle conoscenze mediche alle connessioni globali, a internet, ai social network?
Ovviamente un'epidemia come quella che è stata la peste del Manzoni, ma ancora prima la peste nera del Medioevo, affrontata con gli strumenti moderni, avrebbe avuto un impatto assolutamente inferiore. Basti dire che oggi noi abbiamo gli antibiotici e quindi la peste è una malattia batterica, si sarebbe sicuramente potuto trattarla in maniera più efficace. La paura non è giustificata in questi termini. Al di fuori della zona calda, cioè dove l'epidemia sta, diciamo così, continuando a permanere, non c'è fondamentalmente un reale pericolo. Qual è il motivo di allerta che deve riguardare soprattutto le autorità, non la gente comune? L'allerta è evitare che questa epidemia prenda piede, cioè che quindi si ricrei anche in altri paesi la situazione che c'è ad esempio in Cina. Non tanto perché sia un virus particolarmente letale, non lo è. Oggi le stime lo pongono come livello di pericolosità in maniera simile ad un'influenza un po' cattiva, tanto per capirci, ma soprattutto al rischio di avere un sovraccarico delle strutture sanitarie. Quindi, ad esempio, se noi dovessimo a un certo punto assistere in terapia intensiva migliaia di persone in una stagione influenzale, soprattutto potremmo correre il rischio di entrare in sofferenza come capacità di gestire questo gran numero di casi. Però non c'è nessun motivo né di allarmarsi né di temere che questo virus possa essere una nuova influenza spagnola piuttosto che una peste.
Un'ultima cosa, lei crede che il governo cinese si sia comportato bene, che ci abbia detto tutte le verità, anche quelle brutte? Cioè, in tanti pensano a Chernobyl e a quello che fece Mosca all'epoca, e poi l'Unione Europea sta facendo bene la sua parte.
Allora, sulla trasparenza, quindi sul fatto che i cinesi dicono tutto, io non posso giudicare. Apparentemente gli osservatori internazionali che sono sul campo ci dicono che sì, c'è, come dire, un flusso di informazioni corretto. L'Unione Europea in questo momento, come dire, sta cercando di coordinarsi, voglio dire, ognuno un po' va per la sua strada, no? Perché l'OMS ha dato delle linee guida, queste linee guida sono state implementate, in realtà l'OMS non ha mai, ad esempio, raccomandato l'interruzione dei viaggi o la limitazione degli spostamenti, mentre molte nazioni unilateralmente hanno preso questa decisione. Al momento direi che da un punto di vista della sorveglianza sanitaria, degli sforzi di condividere le informazioni e della, come dire, capacità di reazione in termini anche di ricerca scientifica, l'Europa sta facendo molto bene. Da un punto di vista di coordinamento politico, ovviamente, secondo me, bisogna continuare a parlarsi.